Bruciore di stomaco? In farmacia c'è il digestivo Antonetto acidità e reflusso.
Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
Digestivo Antonetto acidità e reflusso.
Life. Obiettivo benessere.
Buongiorno, benvenuti a Annalisa Manduca, benvenuti a questa nuova puntata di Life. La maggioranza degli italiani ha la superficie dei denti usurata e ha perso lo smalto perché i denti vengono erosi o abrasi per colpa di cattive abitudini. Di questo argomento si parla davvero poco, mentre il problema si presenta in maniera molto più frequente di quanto si possa credere. Per questo ci confrontiamo col dottor Stefano Patroni, presidente dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa. Benvenuto e buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
Allora, ci spiega subito lo smalto. Noi non abbiamo una grande considerazione di questa. Come lo possiamo definire subito, dottore?
Lo smalto è un bene prezioso, come tutti i doni della natura. Lo smalto è un tessuto il più mineralizzato dell'organismo, più duro dell'osso, più duro della dentina, che costituisce la parte più profonda del dente e soprattutto la radice. Ed è costituito come da mattoncini con un cemento tra un mattone e l'altro. Quindi quanto più questo è mineralizzato, quanto più questo è resistente.
Mi perdoni, ma da che cosa dipende la sua forza, la sua mineralizzazione, se possiamo dire così?
La sua mineralizzazione dipende indubbiamente da fattori genetici, quindi familiari, quindi vi sono sicuramente dei pazienti più predisposti o meno predisposti alla patologia, sia cariosa, batterica che non cariosa, ma dipende anche dal fatto che si sia mineralizzato meglio in fase di formazione mediante l'ausilio di sostanze, quali soprattutto classicamente il fluoro.
Ecco, adesso poi ci arriveremo mano a mano. Mi permetta soltanto di tornare un po' indietro per capire meglio. Quando io ho cominciato questo ragionamento, ho detto che i denti possono essere erosi. Allora, il problema si presenta, come dicevo, in maniera molto più frequente di quanto si possa credere, perché ci sono una serie di cattive abitudini, anche alimentari ad esempio, ma anche di vere e proprie patologie che possono in qualche modo compromettere la salute dello smalto dei denti. È vero o non è vero?
Lei ha detto una cosa molto esatta, molto precisa. Innanzitutto ha parlato di erosione. Sappiamo che vi sono delle cause batteriche, tipicamente la carie, che consumano il dente, e di questo non stiamo parlando. Vi sono invece cause non batteriche, ad esempio meccaniche o chimiche principalmente. L'erosione dal punto di vista della correttezza semantica significa corrosione, biocorrosione, quindi un qualche cosa, una sostanza chimica che può venire dall'interno dell'organismo o dall'alimentazione che consuma lo smalto e quindi il dente. L'abrasione è una un qualche cosa di meccanico.
Mi perdoni, mentre lei sta parlando io ho pensato al bruxismo e magari al reflusso. Possono essere due problemi che interessano lo smalto dei nostri denti?
Bravissima. Il reflusso è un qualche cosa di chimico, quindi gli acidi dello stomaco che vanno a finire in bocca quando non dovrebbero essere presenti in bocca, ma solamente nelle zone deputate a ricevere gli acidi, cioè quindi lo stomaco. Ma può essere anche l'iperemesi, ad esempio gravidica, più classicamente l'iperemesi conseguente all'uso di alcolici, o purtroppo anche nel caso...
Per dirla in un altro modo, scusi dottore, invece di chiamarla così, ecco il vomito, va bene, grazie, mi perdoni.
Esattamente, per farci intendere, sì, il vomito ad esempio presente nella bulimia associata alla anoressia nervosa.
No, chiarissimo, certo.
Sì. E queste sono tutte cause non batteriche. Lei pensi che nella popolazione all'età di 45 anni circa il 40-50% della popolazione soffre di patologie di questo genere?
Di questo genere se ne parla così poco. Poi prima di andare su altri argomenti di grande interesse, ad esempio magari sull'usura che dipende anche da spazzolini troppo rigidi, oppure l'abitudine di bere bevande gassate che sicuramente incontrerà il suo interesse, c'è il grande capitolo dell'alimentazione che anche lì viene sottovalutato.
Sicuramente, noi sappiamo che gli alimenti acidi di per sé sono dannosi per i denti. Allora, alimenti e bevande acide. Noi sappiamo innanzitutto che la carie è causata dalla decomposizione in acido degli zuccheri da parte dei batteri. Noi qui ci troviamo di fronte direttamente a degli acidi di diversa natura, d'accordo, ma comunque acidi. Una sostanza al di sotto del pH di 5,5 è dannosa per il dente. Quindi tutte le sostanze acide, dall'aceto al limone, gli agrumi, e quindi tutte le bevande, lo yogurt, sono acidi che danneggiano il dente.
Che chiaramente questo non significa che non bisogna mangiarle, ma bisogna avere avere cautela nell'utilizzo. Questo immagino le vostre indicazioni siano queste.
Assolutamente, non potremo mai fare meno di queste sostanze, di tutti gli agrumi che non fanno altro che bene al nostro organismo. Assolutamente.
Però tener conto di queste indicazioni. Senta, c'è un'altra cosa che magari viene anche qui poco ragionata: le cattive abitudini, come mordigliare, che ne so, le unghie, le penne, le stanghette degli occhiali. Insomma, le persone a volte fanno delle cose stravaganti che però insomma non producono sempre solo salute.
Anzi, danneggiano. Queste cattive abitudini abradano il dente nelle zone specifiche, quindi ogni patologia ha una propria caratteristica, anche come sede. Tra gli incisivi, ad esempio, se c'è il sarto che spezza il filo, piuttosto che lo studente, l'impiegato, la dirigente che interpone tra gli incisivi una batita o un abiro, ecco che lì lascerà il segno. Come la goccia scava la lapide, ugualmente l'abiro nel tempo rovina il dente.
Volevo che lei lo spiegasse. Un'altra cosa, sempre un'osservazione che è una curiosità per certi versi, la relazione smalto e tempo che passa, cioè esiste una relazione, cioè il tempo usura comunque lo smalto dei nostri denti? E poi ancora una cosa, il colore dei denti non dipende dallo smalto o sì?
Allora, vediamo di distinguere le due cose, perché ci sono diversi aspetti da verificare. Sicuramente il tempo, non in quanto cronologia, quanto secondi o minuti che passano, quanto fattori che nel tempo danneggiano, usurano, consumano, è ovviamente un fattore che permette agli altri aspetti, quindi alle cause chimiche e batteriche, oltre che meccaniche, di esercitare la propria azione.
E questo
azione.
È chiarissimo, quindi questo. Non è una relazione, non c'è relazione con il tempo, invece col colore dei denti sì.
Ecco, quindi mi scusi, il tempo oggi sempre più, avendo la possibilità, curando, avendo maggiore informazioni i pazienti, avendo maggiore attenzione nei confronti dei denti, ecco che quindi rimangono in bocca più a lungo e quindi c'è possibilità che questi aspetti meno conosciuti un tempo esplichino la propria azione, mentre prima si perdevano i denti e quindi non si vedevano queste cose. Per il colore dipende nel dente soprattutto dalla dentina, che è lo stato profondo del dente. Lo smalto influenza, come se fosse un vetro un pochino opaco, la sua luminosità, più o meno grigio, più o meno luminoso il dente appare in virtù.
Quindi tutto
smalto.
Dipende anche dalla dentina. Allora, io invece adesso vado nella direzione dove lei mi ha portato prima per mano, ma io insomma ho fatto finta di niente, sono andata oltre, perché adesso vorrei dedicare un secondo di più a questo discorso sul fluoro. Che cosa significa quello che lei ha detto? Come possiamo in qualche modo cercare di contenere il problema dell'erosione del nostro smalto?
Allora, giustissimo. Prima abbiamo parlato di sostanze acide, esogene, ma soprattutto sulle endogene poco possiamo fare, in una certa misura se non a livello psicologico, a livello di dieta alimentare, eccetera. Ora, per quello che riguarda le sostanze acide che dobbiamo assolutamente assumere, ad esempio le vitamine con gli agrumi e quant'altro, benissimo,
certo.
Ci sono dei piccolissimi accorgimenti. La cosa più sbagliata è andare a lavare subito, dopo aver assunto ad esempio una bella spremuta di pompelmo, di arancia, eccetera, andarsi a lavare i denti. Sembra assurdo, ma noi andremo ad assommare l'effetto chimico determinato dall'acido dell'agrume, quindi della spremuta, con l'effetto meccanico dello spazzolino. Quindi è buona norma risciacquare abbondantemente la bocca, se non si ha nulla a disposizione, con acqua. Se si può, risciacquare al più presto la bocca con acqua, ad esempio una tazza di tè con un cucchiaino di bicarbonato di sodio, un cucchiaino in una tazza di tè per dare l'idea. Risciacquare, tenere in bocca il bicarbonato misto ad acqua e quindi non ingerirlo. E andare a lavare i denti dopo 40 minuti circa. proprio per evitare di andare a fregare
no, è chiarissimo,
con lo spazzolino laddove si è indebolito chimicamente.
E allora questa è un'indicazione che abbiamo dato e consegniamo ai nostri ascoltatori. In quale altra direzione ci porta? Di cose che particolarmente sono per noi abbastanza preziose perché quasi mai ascoltate. Cos'altro dobbiamo sapere? Ad esempio, che ne so, usiamo i colluttori che sappiamo che creano una sorta di micropellicola in grado di fare qualcosa di utile per i nostri denti. Per lo smalto c'è qualcosa di utile che possono fare?
Certo, allora innanzitutto i colluttori disinfettanti, quelli veri, vanno usati su indicazione dell'odontoiatra
o
dell'igienista,
certo.
Sempre, altrimenti andiamo ad alterare la flora microbica saprofita che deve essere presente in bocca, in equilibrio, quindi la flora di batteri buona, chiamiamola. Ora invece, nel momento in cui avessimo necessità, potremmo avvalerci, soprattutto su consiglio del nostro odontoiatra e del nostro igienista, di colluttori ricchi in fluoro o che possono rimineralizzare laddove vi fossero state delle abrasioni, delle erosioni, per limitare anche gli effetti secondari a queste, ad esempio la sensibilità al freddo e al caldo.
Certo. Io stavo pensando anche un'altra cosa, prima parlavamo di bevande gassate, a questo punto dalle indicazioni che lei sta dando, forse tutto sommato bere con una cannuccia non è così sbagliato.
Certo.
Potrebbe essere un'idea, no?
È un'idea, sicuramente, certo, giusta, poi ci sono tanti aspetti, magari certe bevande, certi soft drinks, eccetera, andrebbero evitati, perlomeno limitati, tutti amiamo certe bevande, però magari limitarne l'impiego.
Insomma, mi sembra di capire, dottor Stefano Patroni, che comunque noi ci dobbiamo fare davvero più attenzione, che è un patrimonio, diciamo, importante lo smalto dei denti, che sottovalutiamo e forse in qualche modo anche non trattiamo e curiamo con attenzione massima. Mi pare che questo poi è il messaggio che deve passare, vero?
Certamente, prevenire è sempre meglio che curare. Noi abbiamo un patrimonio in bocca di benessere. Tutto quello che fa bene al nostro organismo in media fa bene alla nostra bocca. Noi dell'Accademia Italiana di Conservativa, se mi posso permettere, abbiamo messo a disposizione in un'area dedicata ai pazienti delle fiche, dei fogli che si possono anche scaricare, certo, con tante indicazioni, sia a proposito della carie che delle patologie causate e non causate da batteri, proprio per dare al paziente l'opportunità di curarsi, di evitare la malattia.
Va bene, anche noi di Life abbiamo imparato a conoscervi, a riconoscervi, allora io vi ripresento il dottor Stefano Patroni, presidente dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa, che vuole fare soltanto del bene ai vostri denti e alla loro salute. Grazie davvero per averci aiutato, è stato un piacere, dottore.
Grazie e buona giornata, arrivederci.
But my heart fell and broken too. You felt the pain from my foolish games. Didn't know what I stood to lose. I realized that you'd be my life. It's true, love's been a strain in my heart. Numb to the feeling, it's too late to run away. The final frame we'll never know. Just float away in our parade of love and pain. Away we go, away we go. We'll be right back.
said I wanted to do all I can to be a good man, but the sin I fell into took me away. But what can I say? It's the times I'm living through, and we can't pretend we're reaching the end. It's true, love's been a strain in my heart, numb to the feeling. It's too late to run away. The final frame, you never know, just float away in our parade of love and pain. Away we go.
La curiosità. L'affrontiamo con il professor Alessandro Bertirotti, docente di psicologia generale, Università degli Studi di Genova e Università Externado de Colombia in Bogotà. Benvenuto, professore.
Saluto tutti, Annalisa, e saluto anche lei, ovviamente.
Ma io mi chiedo, stavo curiosando nei miei pensieri, è un istinto che nasce dal desiderio di sapere, di fatto?
Sì, nasce dal desiderio di sapere, che è un desiderio evolutivamente determinato, fondamentale per la nostra specie, perché è quel desiderio che ci permette di renderci conto della situazione nella quale siamo, dove siamo, e più che altro ci permette di capire in quale direzione possiamo muoverci per cambiare qualche cosa di quello che siamo o crediamo di essere.
Perché il curioso, no? Il curioso, la persona curiosa, il giornalista è curioso, ci sono tante persone che lo sono in realtà in natura e poi trasformano e cercano di trovare un lavoro magari adeguato, ma l'essere curioso permette di vedere anche nuove realtà, di essere un po' visionari.
Sì, direi che è fondamentale avere una certa dose di utopia. Ricordiamoci che ci hanno insegnato giustamente che il termine utopia vuol dire qualcosa di irrealizzabile. In realtà un'altra versione del termine, sempre dal punto di vista etimologico, è esattamente l'arte del possibile. Cioè, quindi la persona che pensa in maniera utopica è colui che sulla base di indizi, sintomi del presente, riesce a immaginare un futuro possibile che può essere tanto vicino quanto lontano. Quindi sì, ha proprio ragione.
Comunque la curiosità di verificare, la curiosità è un atteggiamento mentale, lo dobbiamo leggere così, altrimenti se eventualmente non esploriamo, diciamo, la curiosità sana, andiamo verso quella morbosa, vero professor Bertirotti?
Giusto, Annalisa, perché ciò che è importante non è solo essere curiosi, ma anche sapere di che cosa si è curiosi, cioè qual è l'oggetto della nostra curiosità. Una curiosità non sana, che viene definita anche pruriginosa, e purtroppo in questo periodo storico è un po' troppo dilagante, è la curiosità per, ad esempio, il privato altrui, per quello che si chiama gossip, per quello che si chiama pettegolezzo. Ecco, questo tipo di curiosità è in realtà manifestazione di una personale insoddisfazione, mentre sarebbe meglio essere curioso di tutto ciò che di positivo i nostri radioascoltatori posseggono nella loro esistenza, di tutto ciò che appartiene a un'altra persona ma è positivo e che potrebbe farci migliorare.
Io stavo pensando comunque, mentre lei ragionava, effettivamente questo tratto di curiosità, di questa morbosità, di impicciarsi della vita degli altri, mi perdoni se uso questo termine, ma un po' così, in qualche modo non è virtuoso. Invece quella curiosità che appartiene invece al mondo delle idee, forse lo cambia il mondo.
Direi di sì. E se noi andiamo ben a vedere come è stata la storia della scienza dall'umanesimo, dal Rinascimento in poi, c'era l'atteggiamento da parte di tutti gli studiosi di mandare lettere ai propri colleghi, anche lontanissimi, erano appena stata scoperta l'America, quindi iniziavano i viaggi, delle lettere dicendo, ad esempio, io ho scoperto questa nuova felce camminando per il giardino, io ho scoperto questo nuovo animale, tu cosa ne pensi? C'è dalle tue parti qualcosa di simile? Cioè c'era una curiosità condivisa, una curiosità solidale, e più che altro il frutto di questa curiosità veniva messa a disposizione di tutti. Dovrebbe un po' essere così oggi, una comunicazione che metta a disposizione il bello della nostra curiosità, non il peggio.
Non c'è dubbio. Professor Bertirotti, lei è un antropologo della mente, già questo è di per sé è curioso, come dire, fa delle valutazioni assolutamente atipiche, diciamo, perché quando io parlo con lei penso sempre psicologia, neuroscienze, in qualche modo che devono trovarsi, lavorare insieme per analizzare scientificamente anche in questo caso la curiosità.
Sì, questa materia che nasce dal mio rapporto meraviglioso avuto con il mio professore, con il quale sono stato formato all'Università di Firenze, il professor Gavino Musio, che portò in Italia l'antropologia cognitiva, questa disciplina cerca di collocare il nostro modo di ragionare, di vivere, di pensare in una dinamica evolutiva, cioè legata al cambiamento, al mutamento della nostra mente, che adattandosi trova sempre delle soluzioni che hanno qualcosa di originale ma anche qualcosa di perennemente immobile, come dire, qualche cosa che appartiene alla specie umana in quanto tutti figli dello stesso cosmo.
Comunque chi più di lei può ragionare e declinare questo tema della curiosità, perché in qualche modo può anche essere di grande aiuto per combattere l'invecchiamento, per dare delle nuove regole di vita, come dire, dei nuovi stili, dei nuovi approcci, dei nuovi bisogni, non smettere mai di chiedersi, di chiedere a se stesso e agli altri qualcosa di nuovo. È anche molto impegnativo come ragionamento, visto così.
Sì, apparentemente sì, ha ragione Annalisa, perché è un impegno che in realtà si traduce nel vivere quotidiano, si traduce nella normalità e nella semplicità di ognuno di noi, indipendentemente dal proprio grado di scolarizzazione, cioè qui non entra in gioco il livello di scolarizzazione, laureati, non laureati, studiosi o non studiosi, qui è il vivere normale sulla base, ad esempio, di una teoria. Nel 1992, di due grandi studiosi, uno di questi si chiama Kahneman, che si intitola Teoria della utilità attesa. È una teoria in base alla quale ognuno di noi valuta di accettare un rischio nel momento in cui valuta le perdite, o valuta di accettare un pericolo nel momento in cui fa affidamento ai guadagni. Cioè, il nostro modo di ragionare è: sulla base della mia vita, questo scopo, quanto mi costa, quanta fatica mi costa e quanti benefici mi porta. Questo gioco, che è un gioco interno, nascosto, inconscio, è il gioco attraverso il quale tutti noi siamo inevitabilmente curiosi, e meno male.
Io pensavo anche che la vita dei curiosi non è per nulla noiosa, e poi pensavo anche che in qualche modo chi è curioso è una persona serena, è appagata, perché quella sana curiosità è comunque un'esplorazione nel mondo, non è diciamo un bisogno comunque di conoscere la vita degli altri, di analizzarla e magari poi anche di criticarla, se per questo.
Ha detto una cosa sacrosanta come atteggiamento mentale, perché significa che una persona sana e pacifica è curiosa, e la curiosità diventa espressione di confronto, non espressione di raffronto. Cioè io vado a curiosare perché sto comunque bene nella situazione in cui sono e ho questa forza, questa energia vitale che mi porta verso l'esterno, ma non per lamentarmi della mia anteriorità, per lamentarmi della mia esistenza, ma è come una sacralizzazione meravigliosa della propria pace, della propria serenità. Cioè il vero curioso è colui che è in pace con se stesso e vuole aumentare il livello di conoscenza, ma non vuole denigrare la posizione nella quale vive.
Io la ringrazio sempre per queste curiose, come dire, interessanti conversazioni, professore Alessandro Bertirotti, docente di psicologia generale Università degli Studi di Genova e Università Externado de Colombia in Bogotà. Grazie professore, è stato un vero piacere, come sempre.
Io ringrazio. Io ringrazio lei, Annalisa, e tutti i radioascoltatori.
E adesso, dopo tanta curiosità, andiamo in cucina a curiosare. Felafel in verde. Barbara Torresano ci propone una cosa molto interessante. Lo sapete, lei ha scritto un libro, Tondo come una polpetta, tante idee vegetariane, classiche, dolci, finger food, Gribaudo Edizioni, ci ripropone questa ricetta. Sentiamo di cosa si tratta.
Una ricetta per tutti, anche per i vegetariani. 300 g di ceci, una foglia di alloro, un mazzetto con almeno 4 erbe aromatiche, tendenzialmente prezzemolo, menta, basilico, origano fresco, ma anche maggiorana, coriandolo, cerfoglio, crescione. Un cipollotto verde, un cucchiaio di tahina, peperoncino in polvere a piacere, un pizzico di cumino, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Mettete ceci a bagno per una notte, lessate in acqua abbondante salata e con la foglia d'alloro fino a che non saranno teneri. Scolateli, lasciateli raffreddare leggermente e riduceteli in purea. A questo punto unite un trito delle erbe scelte, il cipollotto anch'esso tritato, la tahina, spezie, assaggiate e poi regolate di sale e pepe. Mettete il composto a riposare in frigorifero per almeno un'ora. In questo modo si solidifica leggermente e poi potrete lavorarlo senza grossi problemi. Formate delle polpette leggermente schiacciate e eventualmente passate l'impasto con della farina di ceci. Se invece vi sembra della giusta consistenza, lo potete cuocere sia in padella con un filo di olio o anche al forno. Potete utilizzare anche uno spicchio di aglio e magari variare le spezie.
Chiude questa puntata di Life. Questo programma è scritto con Adamarra in collaborazione con Antonella Romano, per la regia di Luca Bernardini. Adesso musica e poi le informazioni del GR1. Grazie a tutti per averci seguito. Annalisa Manduca, Life, la salute e vita. Just to be a man.